E sono le 16 e un minuto e ci ha raggiunto in studio Giovanni Conti. Buon pomeriggio, Giovanni.
Buon pomeriggio, Lucia. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
E oggi vogliamo chiudere un po' il cerchio dell'estate 2025, un'estate appena conclusa che sarà ricordata come l'estate senza tormentoni, o meglio, senza i soliti tormentoni estivi. Non quindi ritornelli ossessivi e onnipresenti delle ultime stagioni, ma un panorama, possiamo dire, più sfumato, in cui a sorprendere è stato soprattutto la vetta della top 10 di TikTok Italia, Fiore Mio di Andrea Laszlo De Simone, brano del 2017, qui tornato a nuova vita, incoronato come forse la canzone dell'estate, una delle canzoni dell'estate.
E allora viene da chiedersi che cosa possa significare quando il brano simbolo di una stagione nasce fuori tempo massimo e lontano da quelle logiche che sono tipiche delle hit estive. È un caso isolato? È un segnale di cambiamento, come dire, più profondo nel mondo in cui oggi viviamo, consumiamo e condividiamo la musica? Beh, queste domande e altre ancora le giriamo ai nostri ospiti. Do il benvenuto per incominciare a Jacopo Tomatis, musicologo, giornalista, musicista, docente di Popular Music all'Università di Torino. Buon pomeriggio, Jacopo.
Buon pomeriggio e grazie come sempre dell'invito.
E il nostro secondo ospite di oggi è una voce conosciuta qui alla RSI. Do il benvenuto a Gianluca Verga. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie anche da parte mia per l'invito, sempre apprezzato.
Ecco, iniziamo dalla domanda alla base di questo nostro voi che sapete. Quindi, molti osservatori hanno detto che questa è stata l'estate senza tormentone. Siete d'accordo? Partiamo da lei, Jacopo.
Beh, sì, assolutamente. Quando mi avete proposto il tema della puntata, ho dovuto fermarmi un momento, concentrarmi per vedere se mi veniva in mente una canzone dell'estate appena passata. Non mi è venuta in mente, effettivamente. Ed è qualcosa di strano che secondo me si spiega con i modi in cui oggi ascoltiamo, si spiega nei modi con cui oggi funziona il mercato della musica. Ecco, è abbastanza ovvio che sia così in un certo senso.
Preparando la puntata, Gianluca, tu invece mi hai detto che una canzone ti è venuta in mente per quest'estate.
Sì, diciamo che anch'io ho fatto fatica rispetto agli anni precedenti. Caspita, gli anni precedenti ci ricordiamo, l'estate erano ricche di tormentoni, non ne potevi quasi più. Erano sempre quei 4-5 che ti accompagnavano ascoltando soprattutto la radiofonia commerciale. E anch'io mi sono fermato un attimo, mi sono detto, caspita, è vero, non è che mi siano mancati, come penso a molte persone, però forse un brano, perché per un paio di motivi, che è quello di Alfa, che ha recuperato una hit globale del 2001, quella Me Gustas Tu di Manu Chao, ha riscritto il testo, un testo abbastanza molto scolastico, molto adeguato per un pubblico veramente giovane giovane, però era un brano talmente forte all'epoca per la sua costruzione, per come era proposto da Manu Chao, che furbescamente è tornato ad essere una hit estiva. E ci metto anche che nel corso di quest'estate ho avuto modo anche di a Cernobbio, un mese e mezzo fa circa, di assistere al concerto di Manu Chao, per cui facendo l'associazione mi è venuta quella soprattutto, e farei
Certo.
fatica a trovarne altre.
Certo, e dobbiamo anche dire che il brano di Alfa ha un plus che è il featuring di Manu Chao nel brano, quindi ecco, un ritorno agli inizi del 2000. Ma secondo voi si tratta di un vuoto temporaneo oppure di un vero e proprio cambio di paradigma della musica, Jacopo?
Allora, come sempre, questi cambiamenti epocali che stiamo osservando non avvengono dal giorno alla notte, quindi è ovvio, è molto probabile che in futuro ci saranno dei nuovi tormentoni, almeno delle nuove canzoni che percepiremo come tale. Diciamo che è cambiato molto negli ultimi anni, ma veramente negli ultimi, direi, 4-5 anni. Io metterei la svolta dopo il 2017, nel nostro paese, in Italia e in Europa in generale, il modo in cui noi ci relazioniamo alla musica. Noi, dico noi nel senso di over 30, over
Certo.
40, siamo abituati a un mondo in cui esistevano dei media veramente di massa. Quando io ero ragazzo c'era MTV, in ogni caso era difficile sfuggire dalla televisione commerciale o nazionale, c'erano dei programmi TV che tutti guardavano e quindi c'era. E poi ovviamente c'erano dei giornali, c'erano delle riviste, c'erano dei festival che tutti dovevamo in qualche modo conoscere per parlare tra di noi, quindi c'era una sorta di grande coinè della musica pop, in generale penso della cultura pop, per cui io sono del 1984, un nato dell'84 conosce, io parlando con un mio coetaneo so perfettamente che la sua rete di riferimenti culturali è molto simile alla mia, poi magari ognuno ha una sua specializzazione. Ecco, io ho l'impressione che oggi non sia esattamente così, perché oltre al gap generazionale, che è molto più forte per certi versi, cioè è assolutamente ovvio che i miei studenti che hanno 20 anni non ascoltano la musica che ascolto io, ma la scoprono anche in un modo diverso e la scoprono attraverso social, attraverso TikTok, attraverso media che sono orientati proprio specificamente verso una fascia d'età e che vengono usati da questa fascia d'età, ma per di più anche all'interno della stessa fascia di età c'è una grande frammentazione, c'è una logica di bolle molto più forte ed è francamente molto 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 più facile non accorgersi di fenomeni anche giganteschi a livello di numeri, ma che semplicemente rimangono limitati a una di queste bolle molto potenti. Faccio un esempio sull'Italia contemporanea, cioè oggi la cantante italiana dell'estate, direi dell'anno, degli ultimi anni, in termini di numeri, è Anna.
Certo.
Anna è potenzialmente, virtualmente invisibile a un trentenne, un quarantenne che non usa determinate piattaforme, mentre invece un fenomeno pop del genere, anche solo 20 anni fa, avrebbe avuto un'enorme esposizione su dei media generalisti, che adesso non ha e non può avere perché in qualche modo non le servono per raggiungere l'obiettivo. E questo crea, secondo me, un sacco di nuvole che sono sempre più grandi e quindi anche numericamente importanti per l'industria, ma che sì, sono in parte sovrapposte, ma è molto facile non accorgersene sostanzialmente. Io la interpreto così, anche questa assenza di tormentoni, direi un'assenza di brani condivisi, ecco. C'era l'idea che la cultura pop fosse un terreno condiviso, a me sembra che stia diventando una serie di terreni condivisi, ovviamente in parte confinanti, ma in parte no.
Manu, come fa amico mio? Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia. La tua schiena che si inarca e mi sembra il sud Italia. Amo in Asia la francese, di baci all'eschimese. Inventarmi le parole quando canto un pezzo inglese. A me mi piace dire, a me mi piace anche se non si dice. Però rende l'idea in maniera molto più efficace. Amo GE col mare mosso, il caffè col vino rosso. Quando è il 1° settembre sembra il 32 d'agosto. E sei luce la mattina,
me gustas tu.
La mia serotonina,
me gustas tu.
Mi fa alzare l'autostima,
me gustas tu. Me gustas tú.
Più del mar Mediterraneo,
me gustas tú.
Una domenica allo stadio,
me gustas tú.
Conto tutto il necessario,
me gustas tú.
Sì, me gustas tutto, me gustas tú. Perché tu sei come Roma, qualunque strada porta da te. Sì, mi porta.
11 della noce in Managua, Nicaragua.
Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno. Ma fossi qui con me non dormiremmo così tanto. Sì, così tanto, sì, così tanto. A testa bassa mentre stavo camminando mi sono accorto ieri che il cielo parte dai piedi, che le cose cambiano forma in base a come le vedi. A me mi piace che mettiamo l'energia, anche se vado via mi prendi ovunque un po' come Radio Maria. Sei luce la mattina,
me gustas tu.
La mia serotonina,
me gustas tu.
Mi fa alzare l'autostima,
me gustas tu. Me gustas tú, no me gustas tú.
Più del mar Mediterraneo,
me gustas tú.
Una domenica allo stadio,
me gustas tú.
Tutto il resto è secondario,
me gustas tú.
Sì, me gustas tutto, me gustas tú.
Manu, è vita intensa.
La 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 la.
È il nostro grande cuore.
La 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 la.
Se passa con la calle.
La 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 la.
Io dirò un, due, tre, quattro.
Sei luce la mattina,
me gustas tú.
La mia serotonina,
me gustas tú.
Mi fa alzare l'autostima,
me gustas tú. Me gustas tú, no me gustas tú.
Più di Genova e Bilbao,
me gustas tú.
Di un concerto che è sold out,
me gustas tú.
Più di Alfa e Manu Chao,
me gustas tú.
Sì, me gustas tutto,
me gustas tú.
Ne stavamo parlando proprio prima, a me mi piace di Alfa qui con Manu Chao, uno dei tormentoni estivi o non tormentoni estivi 2025.
Si diceva prima, lo diceva Gianluca Verga, non che ne abbia sentito la mancanza quest'estate, però è anche vero che forse, anche riprendendo le parole di Jacopo Tomatis, è un problema generazionale e fa piacere pensare di passare del tempo soprattutto sulle spiagge o in altri luoghi, accompagnati anche solo come dire, da un sottofondo che caratterizza l'estate. Ma stiamo veramente cambiando e non ne sentiamo più il bisogno?
Allora, io sottoscrivo tutto quanto ha detto Jacopo prima, questa analisi quasi dire antropologica, no? Dopo, per scendere di livello, secondo me uno dei problemi, tra virgolette, se problema può esserlo, è il Festival di Sanremo. Nel senso, trovo che da qualche anno a questa parte, diciamo dalla gestione Amadeus, soprattutto dalla gestione di Amadeus in poi, il festival sforna tormentoni che hanno vita più lunga rispetto forse alle stagioni precedenti, e per cui gli artisti riescono a campare, come si suol dire, grazie alle canzoni che durano non un mese o due o tre, ma arrivano anche all'estate, poi spesso volentieri vengono anche remixate o riprese e rielaborate per la stagione estiva. E parlando con alcuni di loro, sto capendo, non è uno studio scientifico, ci mancherebbe, che molti artisti, quando arrivano tra l'estate, la fine primavera, estate, se non hanno un pezzo pronto lì, molto estivo, lo tengono per tentare la sorte con il Festival di Sanremo dell'anno successivo, nel senso, se lo tendono, poi verso settembre, verso ottobre, lo inviano alla commissione che decide quali pezzi entreranno nel cast del festival dell'anno successivo. Questa potrebbe essere una spiegazione, perché Sanremo è una bocca di fuoco sempre più importante, superiore a quanto presumo possono garantire i tormentoni estivi, a meno che non sei un VIP che o ha la capacità di sfornare canzoni come le Michette. Diciamo, la bocca di fuoco di Sanremo mi sembra, soprattutto per la discografia, per gli artisti, per quel tipo di artisti, per il mainstream, il punto focale, il punto centrale dell'annata discografica, pensando al mainstream italiano. Questa potrebbe essere una delle spiegazioni, come la seconda, sempre parlando con alcuni artisti che vengono anche a trovarci o con le quali ho rapporti, che forse quei 4-5 autori che da anni si sono insediati a Sanremo e scrivono per la maggior parte degli artisti presenti,
e ne abbiamo parlato anche qui, a voi che sapete,
certo, possono anche avere, magari, come mi auguro, una stanchezza fisiologica dopo aver scritto canzoni abbastanza uguali per alcune stagioni. Forse hanno, io mi auguro, hanno esaurito, pensiamo ai tormentoni quest'anno di Sanremo, la sigla, certo. Tutta l'Italia, per esempio,
Cuoricini
che è stata poi utilizzata da una compagnia telefonica che ancora oggi si sente in televisione. Questi artisti che escono da Sanremo con dei tormentoni si garantiscono i festival italiani nelle piazze, i passaggi sulle radio commerciali, tutti quei festival del gelato, del cornetto, eccetera eccetera, che non so, cioè sono sempre quelli, se ti, certo, capita di guardare.
E anche sui social vanno alla grande.
E anche, ecco, questo non l'ho toccato, ma anche sui social presumo vadano alla grande, per cui sarebbe diventato un qualcosa che blocca un po', dal mio punto di vista. Poi è vero che sono usciti dei brani che non sono stati tormentoni, penso a quello di, per ovvi motivi, penso a quello di Bruno Risas, ma anche Lucio Corsi, volevo essere un duro, è abbastanza tormentone, anche perché ha beneficiato dell'Eurovision, dunque, certo, della vetrina di un paio di mesi dopo. Ecco, queste sono alcune spiegazioni che, non avendo la sfera di cristallo, non avendo la scienza infusa, potrebbero essere un motivo della mancanza di tanti tormentoni nell'estate 2025.
E poi, Jacopo Tomatis, io mi spingo un po' avanti, non so, ma tu che sei un analista, sei del mestiere, come si dice, potresti darmi una risposta più precisa, un'analisi appunto più vera. Il fatto che per evidenti motivi di guadagni le vendite siano calate, quindi l'impegno al fronte dei cantanti li abbia visti aumentare, i concerti dal vivo, e il numero dei concerti durante l'estate aumenta esponenzialmente, forse strategicamente anche questo è uno dei motivi per i quali i discografici non hanno fatto uscire dei tormentoni.
Ma allora sì, è possibile. Non ne sono, cioè, credo che questa logica sia in parte un po' superata da quello che sta succedendo proprio negli ultimi anni. Cioè, Il mercato dei concerti è in grande cambiamento, non si sa bene dove andrà, si punta sempre di più su eventi più grandi e più impegnativi. E quindi sì, in parte può essere questo. Io ci vedo un discorso più complesso in realtà, che non quello dei concerti, o anche se molto banalmente il discorso economico. Allora, intanto sicuramente sono d'accordo su Sanremo, ma ed è esattamente il punto che sostenevo prima, cioè Sanremo è rimasto oggi l'ultimo vero momento in Italia di, diciamo così, momento pop condiviso, intergenerazionale. Cioè, Sanremo è veramente la vetrina in cui tutti i media convergono e si coagulano, perché chi lo fruisce in televisione, ma chi lo fruisce attraverso TikTok, chi lo fruisce attraverso Instagram, chi lo fruisce attraverso le centinaia di radio accreditate. Ecco, effettivamente oggi piazzare un pezzo a Sanremo è diventato prioritario per l'industria perché è il modo per raggiungere tutti, effettivamente, perché Sanremo è come il mondiale di calcio e per una settimana la gente in Italia non parla d'altro. Quindi io me ne sono accorto, sono andato al mercato il mattino dopo l'esibizione di Lucio Corsi e l'anziano al mercato diceva: "Ah, avete visto Lucio Corsi con Topo Gigio?" Questo anziano non sapeva nulla di Lucio Corsi, non sapeva nulla, non gli interessava nulla della logica che sta dietro le case discografiche, però si era ricordato che c'era Topo Gigio e quindi in qualche modo anche Lucio Corsi, un cantante hipster con un suo pubblico molto ben preciso, riusciva ad arrivare all'anziano del mercato di Porta Palazzo di Torino. Quindi Sanremo è centrale per questo. Per converso, invece, secondo me, sull'assenza dei tormentoni estivi pesa, e il caso di Alfa, di cui si diceva prima, mi sembra emblematico, pesa anche il fatto che questa frammentazione, questa sovrapproduzione di musica compete sempre di più anche con il passato e non solo con il presente. Allora, i dati di Spotify degli ultimi anni ci dicevano che mi sembra tra il 70 e l'80% dei ricavi della piattaforma venivano da quello che Spotify classifica come catalogo, quindi musica che ha più di 18 mesi mi sembra 18 mesi di vita, adesso non ricordo se sia 18 o 36 mesi, ma cambia poco, diciamo. Il che vuol dire che nel mercato, nell'ecosistema contemporaneo della musica, il passato vale molto di più del presente. Ed effettivamente nella fruizione di chiunque, tutta la profondità della storia del pop è come dire compressa, per cui uno può ascoltarsi molto facilmente Manu Chao, versione originale tardi 90, primi 2000, oppure la versione di Alfa, oppure può ripescare i pezzi di Kate Bush per parlare di una cantante che ha avuto dei tormentoni grazie alle serie televisive negli ultimi anni e che era sparita dalle vette della classifica, non produce un album da più di 10 anni. Ecco, anche questa grande disponibilità di tutta la musica contemporaneamente fa sì che sia molto più difficile far convergere gli ascolti su uno o due brani specifici in una determinata stagione, salvo appunto momenti di esposizione, come può essere Sanremo, come può essere, penso, negli anni scorsi, non lo so, la sigla di un grande evento sportivo, quando si abbinavano pezzi a, che ne so, gli europei, i mondiali, le Olimpiadi, cosa che effettivamente riesce a unire la popolazione intorno a un evento.
Ma infatti ricordiamo che, soprattutto come diceva Jacopo, negli ultimi anni c'è un grande investimento delle major discografiche per il catalogo, per i brani che mi faceva ridere, ma è così, brani di 18-36 mesi fa, che a me sembrerebbero nuovi o giù di lì. Però i cataloghi, quelli, gli artisti che hanno fatto la storia della musica, non solo italiana, mondiale, hanno sempre più una centralità per la discografia internazionale.
E questo ripescaggio è proprio quello che si diceva anche all'inizio, il brano, forse brano dell'estate 2025, che è un brano in realtà uscito nel 2017, Fiore mio, e che noi adesso ascoltiamo.
Come il fiore, il frutto, per stare al sicuro. E si illumina il cielo per farti vedere il futuro. Ed il giorno scaccia i pensieri e si muove al mattino. E ti aspetto per ore per poterti stare vicino. E di buio rapisce i tuoi giorni anche ieri passato. E ha portato via tutto lasciandoti un cielo stellato. Splendono gli astri metallici e bianchi. Fiore mio, fiore della mia anima. Splendono gli astri metallici e bianchi. Fiore mio, fiore della mia anima. Splendono gli astri metallici e bianchi. Fiore mio, fiore della mia anima. Splendono gli astri metallici e bianchi. Fiore mio, fiore della mia anima.
Fiore mio di Andrea Laszlo De Simone, come detto un brano del 2017 che è stato un po' come dire riscoperto in quest'estate 2025. E allora Gianluca, come possiamo spiegarci che un brano del 2017 sia diventato la canzone dell'estate 2025? Soprattutto quanto questo successo fuori tempo massimo è un'eccezione oppure possiamo dire che potrebbe aprire la strada ad altri casi simili?
Guarda, non lo so perché non frequento TikTok, mi è proprio estraneo come mondo. So che è molto dedicata ai giovani, ai giovanissimi. Allora, le spiegazioni possono essere molteplici. Una, per esempio, che quanti giovani si sono trovati davanti a un tramonto in riva al mare con la propria compagna o il proprio compagno, e questo brano per coccolarsi, abbracciarsi, penso che sia perfetto. Perché questa generazione, la generazione Z, mi dicono, leggo, che è un po' spaventata da quanto stiamo noi, la mia generazione sta lasciando su questa terra, tra crisi climatiche, la guerra in Ucraina, Gaza e chi più ne metta, si rifugiano un po' negli anni che furono, e dal punto di vista musicale mi dicono amino particolarmente gli anni 80. Me gusta stu del 2001, questo del 2017, ma Laszlo De Simone, che è un ottimo artista torinese tra l'altro, che ha annunciato adesso l'uscita, o forse appena uscito in questi giorni, di un nuovo album, lui stesso guarda, se vogliamo, come atmosfere, è retro come artista, di grande qualità. Non lo so se questa la, oppure c'è dietro la mano sapiente dei direttori marketing, di chi si occupa dei creator digitali, che riescono, che è un lavoro che mi affascina molto, riescono a recuperare brani passati in sordina e a metterli nel momento giusto, nella storia giusta o nel prodotto giusto, e vivono una seconda o terza vita. Sarebbe interessante farlo, però vedi, anche in questo caso con il catalogo, non con brani pubblicati in tempo reale.
Certo, certo. Noi stiamo parlando di tormentoni estivi, ma l'esempio fatto poc'anzi da Gianluca Verga, Jacopo Tomatis, mi pare che si possa, come dire, mettere a confronto con altri casi del passato, non parlando dei tormentoni, ma di canzoni che sono uscite, o i famosi lati B che sono diventati famosi dopo qualche anno rispetto al lato A, ecco.
Sì, è assolutamente così, ma da questo punto di vista è veramente tutto l'ecosistema dei media a essere cambiato e non supportare più appunto quel genere di brano. Risposta a quello che si diceva, TikTok, in generale i social che funzionano alla TikTok, ce ne saranno sempre di più, sono interessanti perché da un lato c'è una grande azione da parte dell'industria per sfruttarli, ovviamente, perché generano diritti e portano la gente poi ad ascoltare su altre piattaforme. Quindi oggi chiacchierare oggi con un produttore di musica in Italia, ma in generale tutto il mondo, è interessante, ti dirà sicuramente che nel caso dei brani che puntano a performare bene si comincia molto spesso a scrivere dai 15 secondi che poi devono essere utilizzabili in questa microframmentazione a cui porta TikTok, quindi si lavora per avere dei ganci, degli hook melodici e ritmici molto forti. E questa cosa si vedeva già sulle canzoni di Sanremo, anche quelle più melodiche avevano sempre una cellulina estraibile. Dall'altro, invece, essendo media comunque come dire, di uso in cui appunto i creator sono anche fruitori, diciamo così, di uso orizzontale, ecco, succedono cose anomale come quella di Laszlo De Simone, un brano sicuramente concepito prima di questa logica, insomma, del 2017, ma dal 2017 sono passati veramente anni luce nel modo in cui si produce musica. E comunque è sicuramente un brano che non aveva quell'ambizione lì. Quindi è interessante perché da un lato c'è un tentativo di controllare, di sfruttare, ma dall'altro c'è un elemento di grande casualità data dalle mode, data da trend, data da cose che non sono in nessun modo controllabili. Quindi qui è sicuramente uno spazio di espressione delle nuove generazioni, tutto da capire per chi non c'è dentro.
Ecco, siamo quasi in chiusura di questa nostra puntata, di voi che sapete, si potrebbe andare avanti veramente per tanto tempo a parlare, a discutere sulle nuove modalità di fruizione della musica oggi, ma allora ha ancora senso parlare oggi di un tormentone estivo? Qual è il futuro per questo genere di canzoni, Jacopo?
Ma il futuro è misterioso. Io penso che ce ne saranno altri, ci saranno dei momenti di emersione, di brani che riusciranno a essere trasversali, magari attraverso Sanremo, magari attraverso il gancio di altri eventi, magari saranno la sigla dei mondiali di calcio, magari saranno qualcos'altro. E certo è che il vecchio mondo, anche le vecchie stagioni discografiche per cui si puntava all'estate come mercato, insomma, questo non c'è più. Ma d'altra parte il tormentone nasce con il jukebox, quindi è sopravvissuto forse anche molto a lungo. L'idea del tormentone estivo nasce con il mercato dei jukebox negli stabilimenti balneari. Dopo, insomma, sono passati dal 58-60, sono passati molti, molti decenni, quindi ci sta, forse anche questo è un pezzo di passato che ci lasceremo alle spalle.
Gianluca, tu invece come vedi, tu hai visto a calcare questi palchi della RSI grandi artisti, come vedi il futuro appunto delle canzoni, diciamo, più tormentone?
La penso esattamente come Jacopo Tomatis, lasciamoci sorprendere, il futuro rimane un mistero ed è giusto che sia così. Probabilmente lo accennava lui l'anno prossimo credo ci saranno i mondiali di calcio tra Stati Uniti e Messico, probabilmente una probabile sigla, un inno potrebbe diventare un tormentone. E ricordo anche che, per esempio, quest'anno c'è stata anche la reunion degli Oasis, dunque di un gruppo che arriva dagli anni 90, e sono sicuro che sulle piattaforme, a parte tutto il pubblico
Sì, dei concerti
dei
immenso.
concerti che sono ancora in giro, penso che siano in Nuova Zelanda o da quelle parti lì, o nell'emisfero australe. Anche a queste reunion, questi grossi eventi come in Italia, i concerti che so di Springsteen, funzionano gli artisti che hanno un catalogo, che hanno una storia. Il tormentone può essere una variabile impazzita, mi auguro che ce ne possano essere altri sul modello di De Simone.
Beh, aspettando il tormentone dell'estate prossima o magari di questo inverno, non si sa. Noi salutiamo i nostri ospiti, Veronci.
Grazie mille Jacopo Tomatis per essere rimasto con noi.
Grazie a voi.
E grazie Gianluca, a presto.
Buona serata.
niños con sombrero, el viento radioactivo, despeina los cabellos. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.